seguo io anch'io su un altro dei temi che sono venuti fuori, che abbiamo appunto chiamato delle criticità, e poi lasciamo ad Anna Perugino invece di fare un racconto, cioè una cosa un pochino diversa. Ricorderete forse che è rimasto in sospeso dall'altra volta, ci racconterà non nel senso letterario, se anche letterario meglio, ma un racconto di come si fa, cos'è, che senso ha e quant'altro la nomina di un amministratore di sostegno in attesa e in assenza del riconoscimento giuridico del testamento biologico. Cosa vuol dire e cosa significa? Ci sono stati alcuni casi che sono arrivati anche alla cronaca, uno è anche dell'altro giorno, di ieri o dell'altro ieri, nel senso che ci sono persone che stanno facendo questo tipo di scelta e la rendono anche pubblica. Dopodiché io qui ho fatto le fotocopie, e poi ci sono delle altre fotocopie che ha anche fatto Marina, di un lavoro che abbiamo fatto a casa, che ho fatto prevalentemente io, ma ovviamente poi abbiamo condiviso, che non riusciremo, come dire, a riproporre e riaffrontare collettivamente. Sono quelli, vi ricordate che man mano che si parlava appendevamo dei bigliettini? Allora li abbiamo come raccolti per aree tematiche. A me è sembrato di individuare quattro aree tematiche che ho chiamato: quello della persona singola, io, quello della persona messa insieme agli altri, quindi gli altri, la cultura e il corpo. Quindi abbiamo individuato queste quattro aree tematiche e io ho messo proprio, come dire, vedete, sono messe in forma di elenco, sono pure suggestioni, brevi citazioni, qualche parola che è venuta fuori. E devo dire che rileggendoli l'aspetto forse più interessante, più intrigante, è che io penso che se uno si legge, come dire, questo elenco di cose, io penso che tutte le questioni, gli interrogativi relativi al testamento biologico, come l'impressione, sono anni, come dire, che ci lavoro dietro, come l'impressione che c'è veramente tutto. Quindi che in qualche modo collettivamente è venuto fuori quello che in realtà è stato prodotto anche negli anni dalla riflessione poi che si può leggere. Questi sono qui, se li fate girare, così uno alla volta, se ne mancano vado a fare delle altre fotocopie. L'unica altra fotocopia, poi Marina è stata così carina da mettere insieme una breve bibliografia, se qualcuno ha voglia di...
Sul tema della biografia, lì qui ci sono le fotocopie, sì, anche qua.
Ecco, quindi facciamo passare anche
questa. Marina, poi me le mandate e le mettiamo sul sito.
Sì, sì.
Ah, poi le mandate, sì. Così le aggiungiamo ai documenti.
Non è tanto sul metodo biografico, ma sono dei libri di testo su metodo biografico collegato alla memoria e collegato alla riflessione, che è un po' il lavoro di gruppo che abbiamo fatto insieme l'altro sabato, in questo senso. Allora, ne approfitto e prendo la palla al balzo, la parola. C'è del lavoro fatto insieme il sabato, sotto la voce di criticità sono emersi due diciamo, elementi molto interessanti e molto importanti. Uno è venuto fuori che tutti ci auguriamo una morte molto accompagnata, ma anche una morte sembra un po' fuori dal tempo, cioè come se la morte non avesse a che fare con il tempo, ma anzi fosse quell'evento che proprio è singolare e particolare, ci colpisce perché interrompe la catena del tempo. E non avendo rappresentazioni di ciò, come dire, ciascuno di noi si rappresenta un ideale di lasciare questa vita. In un primo momento, parlando insieme con Maddalena e con Anna, la prima suggestione che mi era venuta era che questo contrasta molto con alcune invece esperienze del qui e ora che ciascuno di noi ha e che ciascuno di noi ha anche portato sabato, che sappiamo che in alcuni casi questo accompagnamento non è così circondato
da familiari, cioè c'è una medicalizzazione della nostra esperienza di fine vita, ma c'è anche una medicalizzazione della nostra esperienza sul corpo e su come diciamo la debolezza corporea viene vissuta oggi. E questo contrasta abbastanza con il tipo di rappresentazione. Allora mi sono chiesta come mai, no? E guarda caso sono andata un po' a sfogliare vecchissimi libri. Mi è caduto l'occhio su due autori che hanno riflettuto da un punto di vista filosofico su questo tema, non perché fosse il loro tema principale, ma perché il tema principale di riflessione per entrambi era la nostra esperienza di essere gettati nel mondo. E sono Levinas e l'altro è Ernest Bloch, che è questo scrittore tedesco che ha scritto tutta una trilogia sul principio speranza. E mi hanno colpito due loro riflessioni. Una di Levinas che diceva, e quindi mi sono detta, per forza siamo andati su una idealizzazione o rappresentazione. Levinas sottolinea che la morte è quell'esperienza, perché è proprio un'esperienza, di cui il soggetto, cioè ciascuno di noi come persona, non può esperire, ne ha solo esperienza indiretta, nomina indirettamente questo, come abbiamo fatto noi sabato, o per, ci siamo chiesti testimonianze per un libro, o testimonianze da un film, o testimonianze indirette. Il soggetto in questione non ne avrà, pur subendo l'evento, tra virgolette, non può dire di esperirlo, mai in questo senso. E questo mi sembrava un elemento interessante. L'altro elemento interessante che emergeva, e questo emerge da entrambi, sia da Ernest Bloch che da Levinas, e che noi abbiamo detto, abbiamo sottolineato in prima persona, è che con la frase di Lea, no, bisogna interrogare la vita per pensare alla morte, è che su questo tema, adesso il cerchiolino dove l'ho messo come punto di domanda, ma è un po' l'interrogazione che è venuta anche dalla nostra esperienza di narrazione, è questa. La morte è forse separabile dalla relazione con gli altri? Punto interrogativo. Perché poi vedrete sul lavoro che ha fatto Maddalena delle frasi riassunte, questo tema io e gli altri è un tema molto forte, molto trasversale. Mettendo insieme questi due autori viene fuori da una parte un'esperienza interessante, quella che quindi, essendo per noi un'esperienza indiretta, non in prima persona, è un'esperienza emotiva, sia dal punto di vista dell'emozione vera e propria, diciamo del cuore, ma sia dal punto di vista cognitivo. Anche se noi nomineremo, rappresenteremo la morte, è sempre un'esperienza emotiva, cioè è l'emozione che ci muove, no? Proprio nell'etimo della parola. Quindi ha a che fare con l'affetto, gli affetti, ma l'affetto che noi proviamo rispetto alla vita. Questi due autori chiudono riflettendo, facendo un escurso sulle rappresentazioni che l'uomo ciascuna volta ha dato nei secoli. L'unica cosa che mi pare qui interessante restituire, perché è venuta fuori come una delle rappresentazioni ideali del nostro ben finire, il nostro percorso sulla terra, è quello della dipartita e del viaggio, e dice che è un viaggio verso l'ignoto. Levinas poi questo viaggio verso l'ignoto diventa un'esplorazione di Dio, della teocrazia, della teologia. Qui mi sembrava un pochino più interessante riprendere invece la suggestione di Ernest Bloch, perché dice che non c'è utopia, cioè non c'è speranza, no? Che c'è questo proprio perché c'è la questione della morte, cioè si può parlare della morte, come dicevamo, perché ci hanno educato in fondo, a sperare che poi c'è sempre la vita, se no non ne potremo neanche parlare. Allora, su questa suggestione, però, personalmente, a me interessava portare qui invece questo. Mi chiedevo, c'è una differenza su questo, sul fatto che comunque i generi sono due? Quindi c'è un maschile che elabora un rapporto con la morte, che a me sembra in relazione alla guerra, e c'è un femminile che elabora un rapporto con la morte che può essere diverso. Perché mi chiedo, c'è una differenza dal fatto che si genera la vita in quanto donne? Oppure c'è una differenza, come dice Lu Andrea Salomè, sarà una questione ben diversa se gli uomini partono da un parricidio e le donne partono sempre comunque da dare la vita? Questa era un po' la mia questione finale, no? Perché l'altra cosa interessante di questa riflessione sulla morte ideale fuori dal tempo me la dà invece questa volta un'autrice che cita un proverbio che credo sia tedesco, non vorrei dire, che dice che l'ultimo vestito non ha tasche. Per portare questo suo pensiero, ogni uomo al quale sorge la possibilità di una disgrazia si rammenta subito della parte forte che porta con sé. Questa parte forte può essere per l'uno la sua idea, per l'altro la sua fede, mentre per un terzo pensa solo alla sua famiglia. E mi sembra che l'idea forte che ci siamo portati in tasca noi, in questo vestito senza tasche, sabato, era proprio quella di poter arrivare a un'autodeterminazione. Cioè, tutti non abbiamo pensato a una... Abbiamo pensato a una morte accompagnata, ma una morte abbastanza lucida, una morte che desse dei saluti. E io ho concluso con quello che, diciamo, le suggestioni e le riflessioni che mi hanno suscitato il lavoro di Silvia. Se ci sono domande, sono qua.
Io volevo chiedere una cosa, se qualcuno di voi conosce un certo Boni, perché mi sono iscritto al seminario a Milano, come esperto, maestro di yoga, insegnante all'Università di Milano, eccetera, come maggiore esperto su queste questioni del prepararsi alla morte. Qualcuno ha fatto esperienza con lui?
No,
lo conoscete?
No, è uno psicanalista?
No. No, è maestro di yoga e è, aspetta, ha un incarico all'università, non ricordo che adesso di quale materia.
No, io tutto il pensiero, diciamo, del tibetano, del libro dei morti,
esatto,
o di...
Lui si riferisce, cioè, esatto, lui fa un seminario su questo. Cioè,
io quello lì l'ho lasciato in sospeso per il tema di oggi. E poi c'è anche la famosa indiana, la mantra, Amana Shiva, mi pare, no? Che anche lei ha fatto tutto un libro di accompagnamento sulla morte. L'approccio lì è...
L'approccio lì è come...
È diverso, nel senso che c'è dietro tutto un altro presupposto. Tu fai parte di un ciclo della vita e l'accompagnamento al libro tibetano dei morti è effettivamente un accompagnamento a lasciarsi andare. Ci sono alcuni yogi e anche alcuni preti buddisti che riescono, per l'esercizio e la meditazione, a sospendere il respiro, e sospendendo il respiro si danno la morte. Quindi è proprio
questo. Allora, il prossimo weekend, se me lo insegnano, me lo passo, che non costa niente.
Non so se sia in un weekend.
Allo stato non costa
niente. È proprio veramente un approccio. Il lavoro che abbiamo fatto sabato, però se c'è dell'interesse possiamo poi, che ne so, cioè è veramente un altro approccio, perché comunque è centrato sul respiro, non c'è un Dio che genera, non c'è una teologia, è proprio su questo ci ha lavorato molto in un modo diverso la Lucy Rigarai negli ultimi suoi lavori, se ti interessa un approccio di questo tipo, no? Dove il ciclo vita, morte, vita è preso da un altro aspetto, è un'altra, invece c'è una junghiana, la percola, quella donne che corrono coi lupi, è un altro aspetto che riprende in modo diverso, introducendo delle differenze rispetto all'approccio occidentale, che è abbastanza dicotomico, sul ciclo vita, morte, vita, con la famosa pensiero messicano, che cioè tutto si ricostruisce, cioè non è che ci sia una fine. E anche Bloch, in principio Speranza, dice che possiamo solo parlare di un tempo che finisce, e ci creiamo, il lavoro degli uomini è crearsi queste utopie di cambiamento di vita, di cambiamento sociale, ma perché è una risposta, no, a questo interrogativo. Però questi possono essere percorsi interessanti. Libro del tibetano dei morti, io ho letto alcune cose prese dal, più che altro dal, dall'interpretazione del Dalai Lama. Il libro in sé mi inquieta un po'. No, è un approccio diverso.
Se quasi riprenderei.
Sì.
Scusa, mi hai interrotto, no, non mi sono fatta dare la lettera. Sì. Cerchiamo di stare nei tempi. Questo qui è un filone che si apre. Cioè, un possibile filone che si apre. No, io voglio aggiungere una roba brevissima, si collega a quello che diceva Marina. Ho avuto effettivamente come l'impressione che, ma del resto vale anche per me, nel senso che anch'io mi ero messa a scrivere, come dire, mi sono messa in un'altra posizione, ho provato a scrivere anch'io mentre scrivevamo tutte. Ho avuto l'impressione che condividiamo tutte abbastanza, e credo anche in virtù della nostra formazione, della nostra storia anche politica, un ideale di morte che tende a non vedere o a escludere, come un po' a rimuovere, usiamo pure questa parola, la fisicità, la concretezza dell'evento. Questa è una cosa che ha tirato fuori Assunta Sarlo verso la fine, che mi ha colpito, perché è vero, è mancato nella, direi in tutte le persone che hanno parlato, un cenno, come dire, agli aspetti della fisicità, della corporeità, aspetti che è più difficile, come dire, idealizzare, no? Perché uno può dire muoio lucido, muoio stando bene, muoio salutando i miei cari, muoio lasciando le consegne. Su tutto questo, muoio quando lo decido io, sospendiamo le cure, oppure. Però ecco, tutto questo è come avvenuto e ribadito in maniera un po' che giustamente lei ha chiamato idealizzata, e che secondo me merita un piccolo richiamo. Un piccolo richiamo come dire, alla realtà. Nel senso che, come già abbiamo detto anche la volta scorsa, in realtà la maggior parte delle morti nel nostro mondo occidentale, dove viviamo tanto, viviamo sufficientemente a lungo, avviene prevalentemente dopo un periodo di malattia o comunque dopo un periodo di vecchiaia. Magari non ci si ammala, ma insomma quando si comincia ad avere 90 anni, 95, ecco, diciamo che sicuramente non si è più pienamente autonomi, tante cose possono essere perse. Allora in questa dimensione, allora, come dire, c'è un tempo che segna l'avvicinarsi della fine, e questo tempo è un tempo caratterizzato da una fisicità che va cambiando, ed è caratterizzato, vorrei dire inevitabilmente, dal fatto che anche i nostri rapporti con le persone che ci stanno intorno possono assumere un'altra valenza. Alcune si stringono, alcune relazioni si sciolgono. Se io penso per esempio alla relazione che, e penso che questa sia un'esperienza che molte forse hanno condiviso, del vecchio genitore con la badante. Se noi ripensiamo a quello e pensiamo alla relazione che si è stabilita fra di loro e che anche si è stabilita fra noi. Io penso alla signora che ha assistito mio papà e che di fatto, come dire, io ho avuto con lei un rapporto quasi filiale per il tempo che è durato, no, queste cose, nel senso che mi capivo e coglievo delle cose in cui io mi rimettevo in quel tipo di posizione. Quindi, ovviamente, come dire, chi poi è malato ed è assistito crea a maggior ragione questo tipo di relazioni. Se volete metteteci pure anche la relazione col personale sanitario, chi ti viene a assistere a casa, il medico che ti segue nel corso del tempo, dei mesi e degli anni. Ecco, io volevo riportare un po' a questa concretezza, perché è quella che è anche giustamente, credo, mancata, perché abbiamo voluto fare un sogno, una fantasia, un'ipotesi di quella che potrebbe essere la nostra morte, però l'ho voluta richiamare perché secondo me mettere da parte questo tipo di, appunto, di materialità che poi ha a che vedere con le relazioni con le altre persone, rischia di riproporci un modello di autodeterminazione che è quello che noi abbiamo conosciuto quando abbiamo fatto le nostre lotte per l'aborto e dopo per i contraccettivi e per la maternità come volevamo e quant'altro. Quando in realtà io penso che possiamo pensarci, non lo so, ho come l'impressione che però si tratti di una roba diversa. Cioè che quando parliamo di un'autodeterminazione che effettivamente in fin dei conti riguarda solo te o in maniera talmente prevalente te che rivendichi una piena, totale autodeterminazione e puoi dire io me ne strafrego di quelli che stanno intorno, questo figlio lo voglio o non lo voglio, non mi interessa cosa dice il mio compagno, cosa dice mia madre, cosa dice mia sorella, come dire, effettivamente posso, è abbastanza ragionevole, mi faccio un'idea sufficientemente consolidata e mia. Ho molti dubbi, ma li rilancio anche perché può darsi che invece questo non valga per gli altri, ho molti dubbi che questo possa valere in tutte le fasi della vita, ma in particolare che possa valere verso la fine della vita. Questo pensiero è stato ulteriormente sottolineato sabato da chi ha detto, no, prima di passare a questa cosa voglio dire una cosa che mi ha colpito perché è un pensiero che io ho avuto, che ho da qualche tempo quando penso a questi temi e che non avevo mai incontrato nelle altre persone quando mi capita di parlarne, e cioè il pensiero, la tristezza di lasciare chi amiamo, che non è, come dire, la perdita di chi perde qualcuno che muore, quindi non è il lutto, ma è esattamente il contrario, cioè nel momento in cui io vado lascerò le persone che amo e, come dire, anche se è una mancanza insostenibile in qualche modo dal punto di vista della razionalità, perché io so che, come dire, non vado da nessuna parte ed è un problema che non si pone, no? È come chiedersi cosa c'è prima del tempo, è una domanda improponibile, e però è un sentimento che in realtà che a me è venuto e che ho ritrovato, io non riesco a ricordarmi tutte le persone che hanno detto, ma che ho proprio che ci tenevo a sottolineare perché mi sembrava particolarmente, come dire, interessante.